Diventa quasi una scelta un po' così pietosa, gentile, non far ascoltare tutta questa sigla dell'abbonaggio.
Però a me gasa comunque, anche se adesso è una settimana che la sentiamo effettivamente con una certa insistenza, sì. Però che bella.
Luca Parena, ciao.
Ciao Elena Mordiglia, ciao a tutti e tutte.
Ciao, allora, fascia di conduzione 10.35, 11.30, voi pensavate di non sentire delle voci che sono di solito in onda a quest'ora, e invece non solo ci sono io, non solo c'è Luca Parena, ma c'è Vittorio Gnoletto. Ciao Vittorio!
Buongiorno a tutti e a tutti!
Buongiorno, allora, campagna abbonamenti è questa, campagna autunno 2025, oggi 10.35 e 11.30 ci facciamo comunque un'ora con uno spot, vi dico già in mezzo, di un minuto tra un pochino, una conduzione mista tra l'abbonaggio, la campagna abbonamenti e 37.2 che come sempre anima questa fascia mattutina del venerdì mattina.
Sì, sono io un po' così l'intruso, l'elemento di disturbo in quella che è la fascia tradizionale tipica di 37.2 a quest'ora del venerdì mattina.
Ma invece no, perché in fondo noi facciamo radio di servizio, così come la fai anche tu facendo metro regione, occupandoti tutti i giorni di questioni legate al territorio. Insomma, secondo me siamo trasmissioni cugine.
Ma sì, ci si prova. No, beh, insomma, in Lombardia poi quando si parla di sanità e di diritto alla salute, beh, caspita, si tocca subito uno dei punti molto 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 dolenti.
E soprattutto uno dei punti di cui non parla quasi nessun altro, perché sì, cioè parlano tutti di sanità, ma dicono quello ha aspettato 3 giorni, quell'altro ha aspettato 7 mesi, quell'altro è stato in pronto soccorso 4 giorni e via dicendo, ma non vanno a scoprire, a studiare le cause, le ragioni che stanno dietro questo disastro. Ed è quello che noi facciamo con 37.2, è quello che fa Radio Popolare, è quello che Radio Popolare continuerà a fare quanto più aumenteranno gli abbonamenti, perché oggi dobbiamo parlare anche di abbonamenti. Per che cosa? Per quanto ci riguarda, abbonamenti per ascoltare, capire quello che diciamo a 37.2 e rilanciarlo.
3316214013, diretta @popolarenetwork.it, diteci che vi state abbonando, intestate questo abbonamento a
37.2, non lo so, la intestiamo alla trasmissione se arriva appunto in questi minuti, in questa fascia dove parleremo anche di quello di cui si occupa tutte le settimane questa trasmissione.
In particolare, Vittorio, quali sono gli argomenti che toccheremo più tipici, diciamo, di 37.2 oltre a quelli dell'abbonaggio? Li vuoi ricordare tu?
Parleremo dei medici di famiglia. Come andranno a lavorare nelle case di comunità questo oggetto misterioso? Sono uscite le linee guida e quindi cercheremo di capire le linee guida. Poi settimana ventura ascolteremo cosa ne pensano i medici di famiglia. E poi noi torneremo e continueremo a parlare di Palestina e di Gaza. Non si può considerare chiuso il capitolo. Il genocidio c'è stato. La tragedia va avanti e noi continueremo a fare informazione.
Esatto, come abbiamo sempre fatto, e anche a 37.2 di Palestina e Vittoria abbiamo sempre parlato, in particolare poi già l'anno scorso naturalmente, quest'anno abbiamo deciso di dedicare buona parte dell'inizio del nuovo palinsesto proprio a parlare di Palestina e nel modo in cui lo facciamo qui a 37.2, quindi più per quanto riguarda gli aspetti della sanità e della salute. Allora scriveteci che vi state abbonando, Daniela già ci scrive farò la tessera, quindi questo già mi sembra un buon inizio per questo.
Sì, direi di sì.
Ci chiede chi suona questa bellissima sigla? No, io non lo so, Luca.
Cavolo, mi è capitato proprio di vederlo, io non ho strumenti tipo Shazam, insomma le app che si usano più facilmente, però mi era capitata sotto gli occhi una storia su Instagram in sti giorni e avevano usato come sottofondo musicale proprio la sigla della campagna abbonamenti, quindi ho visto chi è, sia come si intitola il brano sia chi è l'autore, però non l'ho assolutamente memorizzato, mi dispiace. Magari...
Ma ve lo faremo sapere.
Esatto, facciamo una ricerca rapida.
Vittorio, allora cominciamo, parlavamo proprio un attimo fa di Lombardia e anche del nostro essere una radio di servizio. Cominciamo quindi questa puntata ibrida, Bonaggio 37.2, con degli aggiornamenti su quello che accade appunto nella nostra regione. Parliamo di una delibera pesantissima destinata ad aumentare le liste d'attesa contro cui noi ci battiamo da tanti anni, proprio anche attraverso il lavoro che facciamo a 37.2. Ho visto la tua ultima newsletter e tu lanci proprio un allarme rosso sulle liste d'attesa. Cosa sta accadendo?
Sì, ne parlo su Diritti in Salute, vi suggerisco di abbonarvi, è gratuito in questo caso, alla newsletter, e io lancio un allarme rosso perché qui la situazione è diventata veramente pesante. Abbiamo scoperto, e ne parleremo anche nelle prossime trasmissioni, una delibera di cui non parla nessuno, quella del 15 settembre, dove la Regione Lombardia dà indicazioni a tutte le ASST, a tutti gli ospedali pubblici, a tutti gli istituti di ricerca scientifica pubblici, di fare un contratto con fondi, assicurazioni e mutue private. Addirittura colloca un allegato col contratto tipo dentro la delibera e dice che queste strutture pubbliche, cioè ASST eccetera, devono fornire un servizio alle mutue, assicurazioni, ai fondi. Una specie di extra moenia, cioè si invitano i medici a fare un'ulteriore attività di lavoro privato dentro le strutture pubbliche destinate alle assicurazioni. Poi nella delibera si raccomanda agli ospedali, alle SST, mi raccomando, fate pagare alle assicurazioni per ogni prestazione meno di quello che fate pagare al singola persona che viene privatamente. E poi addirittura gli dice che il prezzo andrà definito in base al mercato, cioè a quante prestazioni chiedono le singole assicurazioni, più ne chiederanno, più diminuiranno i costi. Questo concretamente che cosa vuol dire? Che siccome un medico va bene, può lavorare 12 ore, può lavorare 13 ore, può lavorare 15 ore, ma di più al giorno non può, e lavorerà molto ancora con le assicurazioni. E quindi ci sarà meno disponibilità per tutte le altre persone, e quindi saranno destinate ad aumentare ulteriormente le liste d'attesa. Siccome non sono abbastanza lunghe, hanno deciso di destinare una parte del tempo di questi medici alle assicurazioni private. Una cosa veramente scandalosa. Abbiamo lanciato l'allarme, qualche quotidiano ha ripreso quello che noi dicevamo, ma questa è una battaglia da fare.
E in questa situazione però tutti i dirigenti hanno avuto il bonus, il che significherebbe che hanno lavorato bene.
No, giuro che quando ho letto quella cosa mi sono messo a leggerlo, a rileggerla tre volte. Col disastro che c'è nella sanità regionale hanno portato tutti a casa il bonus economico, cioè obiettivi raggiunti. Ma di che obiettivi parliamo se ci sono liste d'attesa pazzesche, se la gente è costretta ad andare alla sanità privata? Veramente una vergogna.
Senti, l'assessore Bertolaso poi ha annunciato che arriveranno 210 infermieri dall'Uzbekistan. Cosa ne pensi?
Di vergogna in vergogna. Io penso che 180.000 tra infermieri e medici negli ultimi 20 anni si sono formati in Italia e sono andati a lavorare all'estero. Allora, prima devi cambiare le condizioni di lavoro qui, prima devi aumentare gli stipendi degli infermieri e dei medici, che sono tra i più bassi in Europa. Non andare a cercare infermieri in giro per il mondo, che poi vengono qui, lavoreranno un anno o due, ma poi si comporteranno come tutti, si comporteranno come gli italiani. Se avranno una struttura privata che gli offrirà di più, andranno a una struttura privata. Se avranno qua vicino la Svizzera, dove puoi lavorare con uno stipendio molto più alto, andranno in Svizzera, non perché vengono dall'Uzbekistan, li puoi legare qua. Dobbiamo affrontare il problema dei nostri medici, dei nostri infermieri. Dobbiamo affrontare il problema della formazione e degli stipendi. A vergogna si aggiunge vergogna. E allora, chi è che dice queste cose se non 37.2? E dov'è 37.2? È a Radio Popolare. E allora, se volete avere questo tipo di informazioni, dovete abbonarvi. E non solo. Dovete abbonarvi anche per seguirci, perché faremo tutti insieme una grande campagna per abolire quella delibera del 15 settembre. E come la possiamo propagandare questa campagna? Attraverso Radio Popolare. E allora dovete sostenerci, dovete abbonarvi.
pare che riparte subito la sigla, proprio è un attimo che...
Sarà stato un caso, forse, no?
Allora, Luca, adesso andiamo a parlare con un collega, un giornalista. Prima però volevamo ricordare proprio due informazioni di servizio, ma importanti per gli eventi che sono in corso in questi giorni, perché ci sono ancora 4 posti, ad esempio, per la visita curata dalla nostra Tiziana Ricci al Festival della Fotografia Etica di Lodi.
Che bello, io ci sono stato lo scorso fine settimana al Festival della Fotografia Etica, era la seconda volta che ci tornavo, consiglio veramente a tutti e tutte di andarci, perché vedete dei lavori fatti da fotografi che arrivano un po' da tutto il mondo, fotogiornalisti, cioè sono robe veramente notevoli, storie appunto che entrano nel cuore di fatti che succedono un po' ovunque nel mondo e che raccontano delle storie sempre molto complesse che meritano proprio di essere approfondite. La nostra Tiziana Ricci, appunto, domani, sabato 18 ottobre, vi dà appuntamento ancora per i pochi posti che restano disponibili per visitare in particolare la mostra del WordPress Photo, che è stata allestita appunto nell'ambito del Festival della Fotografia Etica di Lodi. Ci sarà la possibilità di visitare questa mostra in particolare, che si trova vicino alla stazione ferroviaria di Lodi, insieme alla nostra Tiziana Ricci, insieme alla curatrice della mostra, Laura Covelli. L'appuntamento è alle 10.45 lì vicino, alla Fondazione Banca Popolare di Lodi, che si trova proprio lì dove è stata allestita la mostra, la visita dalle 11 alle 12 e poi ci sarà comunque la possibilità, avendo già fatto il biglietto online, vedevo, esigenza pratica, perché la biglietteria si trova in un altro posto rispetto a dove c'è la mostra del WordPress Photo. Ci sarà poi la possibilità durante la giornata di visitare anche le altre mostre, perché il Festival della Fotografia Etica di Lodi è diffuso sulla città e, insomma, ripeto, lo consiglio caldamente. Poi ancora di più l'occasione che c'è domani con la nostra Tiziana Ricci è veramente da non perdere per visitare insieme a Radio Popolare questo festival così importante.
E allora, come dicevamo poco fa, diamo il benvenuto a Giovanni Rodriguez, giornalista di Quotidiano Sanità, per andare a parlare appunto di medici di famiglia e di come dovranno lavorare nelle case di comunità. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie moltissimo, io non finirò mai di ringraziare Quotidiano Sanità, fonte di tantissime informazioni, notizie precise e accurate, ed è anche per questo che dentro pur la campagna abbonamenti, in una puntata un po' diversa di 37.2, abbiamo chiesto a lei di essere qua con noi, perché ha pubblicato un articolo dove spiega le linee di indirizzo che vengono date dalla conferenza delle regioni alla presenza del medico di medicina generale, quello che viene chiamato il medico di famiglia, dentro le case di comunità. Tutto questo finora è un oggetto un po' misterioso. Ci può spiegare quali sono le linee di indirizzo, come dovrebbe funzionare la presenza del medico di famiglia dentro le case di comunità?
Innanzitutto grazie mille per i complimenti troppo gentili. Diciamo innanzitutto le case della comunità, magari un secondo soltanto cosa sono, perché sono uno dei pilastri fondamentali del PNRR. L'idea è nata un po' dopo l'emergenza Covid, dove ci si è accorti che soffre di più, in particolare in alcuni territori, era stata proprio l'assistenza territoriale, e si è voluto così rilanciare un po' la sanità del territorio attraverso questi nuovi investimenti su queste strutture che dovrebbero diventare il punto di riferimento per i bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione, passando per servizi diversi da quelli ambulatoriali, diagnostici di base, programmi di prevenzione, programma di promozione della salute, assistenza domiciliare e così via. Queste strutture dovrebbero essere 1723, si dividono in due tipi: le casse della comunità hub, che sarebbero quelle aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una copertura completa di servizi e presenza continua di personale sanitario, almeno sulla carta, poi vediamo il perché, e quelle SPOC, con orari ridotti, 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana, ma comunque essenziali, diciamo, per coprire il territorio. E le hub dovrebbero essere queste strutture maggiori, una dovrebbe esserci ogni 40-50 mila abitanti, secondo il DM77, le SPOC saranno strutture più snelle e diffuse per garantire maggiore, diciamo, prossimità. E come si inseriscono in tutti questi medici, in tutto questo, i medici di medicina generale? E secondo queste linee di cui parlavamo prima, i medici avranno un ruolo duplice. Innanzitutto continueranno a seguire i propri assistiti, come sempre c'è il ciclo di scelta, ma saranno anche coinvolti direttamente nella vita di queste case della comunità, dedicando delle ore specifiche di lavoro programmato a supporto delle attività di queste strutture. Queste ore saranno organizzate dall'azienda sanitaria locale e potranno comprendere ambulatori diurna, turni e di quelli notturni e festivi, per esempio nelle case della comunità hub. E da sottolineare però che queste linee di indirizzo non sono una nuova legge o un cambiamento di contratto, ma possiamo dire una sorta di traduzione pratica, organizzativa, di quello che era già contenuto in precedenti accordi. Per spiegarci banalmente, serve a rendere operativi dei principi di riforma, garantendo uniformità, diciamo, applicativa tra le diverse regioni e facilitando il pieno funzionamento di queste case della comunità. Durante le ore lavorative in queste strutture i medici dovranno gestire urgenze ambulatoriali, partecipare a equip multiprofessionali, soprattutto per la presa in carico di quei pazienti cronici e fragili, svolgere attività di prevenzione, utilizzare strumenti diagnostici di base.
Ecco, fermiamoci un attimo. Ma quindi, se ho ben capito, i medici di medicina generale, i medici di famiglia, devono lavorare alcune ore nel loro studio, da soli o in gruppo, comunque nel loro studio, e poi dedicare altre ore alle case di comunità, e quando sono nel loro studio si occupano dei cittadini che sono iscritti da loro come pazienti. Quando sono nelle case di comunità si occupano sia dei loro pazienti sia di altri cittadini che non sono loro pazienti ma che stanno in quel territorio. Dovrebbe essere questo il meccanismo? E quindi, per essere brutale, sarebbe una risposta qui in Lombardia ai 300.000, sono dati di ieri, 300.000 persone che non hanno il medico di famiglia troverebbero il medico di famiglia nelle case di comunità?
E questo qua infatti è il grande dramma, diciamo che il problema più grave, cioè uno dei problemi più gravi, poi magari allarghiamo un attimo la lente, è proprio questa, la carenza di personale, perché questi sono dati AGENAS, quindi ufficiali, anche dove le strutture fisiche già esistono, spesso non ci sono abbastanza medici e infermieri per farle funzionare secondo queste che dovrebbero essere modalità previste almeno sulla carta. Noi sappiamo che mancano oltre 5.500 medici di medicina generale, sempre più persone faticano a trovare un medico di famiglia, soprattutto nelle grandi regioni. E in tutto questo sappiamo anche che il numero di giovani medici che sceglie questa professione continua a diminuire. Ancora peggio gli infermieri, perché abbiamo in Italia 6,5 infermieri ogni 1.000 abitanti rispetto a una media OCSE di 9,5. E questo, diciamo, è uno degli elementi che almeno per ora rende queste case della comunità una riforma incompleta.
Ecco, ma il medico, il singolo medico di famiglia, quante ore dovrebbe fare in casa di comunità in base a questo progetto?
Allora, questo qua diciamo che si dovrà vedere secondo quello che sarà il nuovo contratto. Ad oggi noi sappiamo che c'è una proposta del Ministero della Salute approvata in Commissione Salute delle Regioni lo scorso gennaio, che è un po' l'architrave di quello che dovrà essere il nuovo atto di indirizzo per la futura convenzione con i medici di famiglia, e si ridefinisce l'ora di lavoro con una chiara distinzione tra le ore dedicate all'attività di studio e quelle che verranno svolte all'interno di queste strutture. Ora è partito, diciamo che il tutto è partito ufficialmente ieri. A mio avviso non si arriverà a termine di questa, diciamo, di questo atto di indirizzo prima della conclusione dei lavori della manovra, probabilmente, quindi non mi aspetto nulla a meno di sorprese fino a fine dicembre, primi di gennaio, e lì riusciremo a capire bene quante ore dovranno dedicare. Ad oggi, ribadisco, questo diventa è uno dei problemi principali, ma non l'unico.
Quali sono gli altri?
Di queste 1723 programmate, previste sulla carta, solo 660 attualmente sono attive con almeno un servizio, uno di numero, ovvero parliamo del 38%, e ancora più grave, solo 46, quindi meno del 3%, risultano pienamente operative, quindi con tutti i servizi attivi e la presenza di personale medico e infermieristico secondo gli standard di cui parlavamo prima, H24 per le hub o H12 per le SPOC. Meno del 3% a metà 2025 inizia a essere più che preoccupante. Soprattutto abbiamo le solite differenze nord-sud, perché ci sono, ad esempio, faccio l'esempio eclatante, la Calabria, risultano operative due case della comunità con almeno un servizio attivo e nessuna a pieno regime a giugno 2025.
Sì, dire che è un accaporetto è dir poco, cioè per ora siamo veramente messi malissimo. Poi c'è anche la contraddizione che nei corsi per i medici di famiglia non si raggiunge neanche il numero pieno, cioè rimangono dei posti vuoti, ma perché, ovvio, sono pagati meno dei medici che fanno la specialità, lavorano in un modo pazzesco perché sono sommersi dalla burocrazia, poi qui torneremo sopra anche nelle prossime puntate che aumenta continuamente la burocrazia. E quindi non è un lavoro che richiama e contemporaneamente devono sdoppiarsi. Ho l'impressione che dovremo aspettare parecchio prima che le case di comunità possano funzionare realmente, giusto?
È giustissimo, e aggiungo anche che non è l'unico fronte che va male, perché ad esempio anche gli ospedali di comunità, anche questi qui previsti dal uno dei pilastri del BM77, non è che vadano molto meglio le cose. Sempre stando ai dati ufficiali di Agenas, al primo semestre del 2025 erano 153 quelli, diciamo, un pochino più avanti con i lavori rispetto ai 592 previsti. Quindi al momento diciamo che le cose procedono molto a rilento e si può dire che c'è un rischio oggettivo e concreto che queste strutture possano diventare, soprattutto le casse della comunità, una sorta di cattedrali nel deserto?
Cattedrali del deserto e gestite privatamente, perché qua in Lombardia le delibere affidano al privato la gestione di parecchie di questi ospedali di comunità. Grazie moltissimo, ci torneremo sopra sicuramente, ancora grazie per il lavoro che fate.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie ancora Giovanni Rodriguez, grazie per essere stato con noi.
Avete capito perché dovete abbonarvi? Dov'è che trovate queste informazioni, queste notizie? Lo so che mentre le ascoltavate non avete fatto i salti di gioia perché le notizie non erano veramente fantastiche, ma dobbiamo partire dalle notizie, anche quelle negative, per poi cercare di cambiare la situazione. Ecco, questi numeri forse li trovate su qualche giornale, le ragioni che stanno dietro questi numeri non le trovate. Sui giornali trovate grande entusiasmo per i medici che arrivano dall'Uzbekistan. Nessuno vi dice che però questi medici, i medici di famiglia, continuano a essere pagati nel loro percorso di formazione la metà di quelli che fanno invece la specialità. È ovvio che allora uno studente che si laurea non vuole fare il medico di famiglia. Dove le sapete queste cose? Dove le venite a sapere? A Radio Popolare. Dove? A 37.2. Dove dovete abbonarvi? Dovete abbonarvi a Radio Popolare.
Eh sì, alla fine caschiamo sempre lì.
Si casca sempre
lì. Io adesso strabuzzavo gli occhi nel sentire i numeri che stava mettendo assieme il nostro ospite Giovanni Rodriguez, però il punto di caduta finale è sempre quello lì, come diceva Vittorio.
E adesso, io non sono un venditore, però, scusate, ci scrive Iaia. Ho appena scoperto che l'INPS ha bloccato la ricezione delle domande di invalidità e di loro revisione, annullando i benefici esistenti, come l'esenzione del ticket. Evviva. Allora, non mi risulta che l'INPS abbia bloccato la ricezione di queste domande, ma dobbiamo capire che cosa accade. Ma mi risulta invece, aprite bene le orecchie, che nel 2026 molti dei meccanismi di funzionamento all'INPS e molto che riguarda le visite di invalidità cambierà completamente la scena. Probabilmente anche le prime visite di invalidità non saranno più fatte nella SST nell'INPS. Ci sarà un'enorme confusione, ve lo dico già io che vedo le cose anche dall'interno, dovremo fare molta informazione. E dove facciamo informazione?
È a 37.2.
E quindi?
E quindi abbonatevi. Ecco. Posso dire solo...
Sembra una battuta, ma questa cosa dell'invalidità per il 2026 cambierà moltissimo.
Ci torneremo.
Che appena fatto il podcast ci tocca rifarne un altro.
Oh mamma mia. Vogliamo dire prima della pubblicità che un altro dei posti dove si fa informazione, dove si fa inchiesta è presa diretta naturalmente, e quindi magari mandiamo un abbraccio a Ranucci per quello che le è successo stamattina. Pubblicità e poi torniamo con la seconda parte.
Hello, hello, hello.
Campagna abbonamenti autunno 2025 in studio Luca Parena, Vittorio Agnoletto. Ci arrivano dei messaggi al 331-6214013 che insomma ci fanno proprio grande felicità. Vi prometto sicuramente un ritocco al mio abbonamento e lo dedico a Vittorio Agnoletto per il fantastico e importantissimo lavoro.
Grazie, grazie.
Chi è che lo dedica a Vittorio Agnoletto il ritocco?
Non lo scrive, firma? No, non si firma, però aspettiamo il tuo ritocco. E poi ci scrive anche Matteo, fatto finalmente il titolo della sua mail: dopo anni di ascolto a scrocco mi sono finalmente deciso, ora mi sento più leggero, quindi fatelo.
Grande Matteo, sì, ma anche perché pensavo, questo è proprio il... cioè comunque uno dei momenti migliori nell'arco della giornata in cui prendere questa decisione, cioè 37.2 è proprio una di quelle trasmissioni in cui si parla di, beh, lo sentivamo anche prima, mannaggia, di cose abbastanza sconfortanti. Però invece ecco, la cosa che ci può un po' migliorare l'umore è il senso di, cioè comunque il senso di comunità che c'è e che favorisce ecco questa trasmissione, che è fatta molto anche dalle segnalazioni che ci arrivano da voi ascoltatori e ascoltatrici, e quindi è proprio un esempio di come facciamo 50-50, no? Insieme a voi, raccogliendo per la carità un sacco di cose che non funzionano purtroppo, però provando anche per quanto possibile, se non a cambiare le cose, almeno a fare informazione e a sapere come stanno esattamente.
Guarda, ci scrive Grazia, dice: grazie al dottor Agnoletto e alla collega, che dovrei essere io, solo 50 minuti settimanali sono troppo pochi. Questa è una cosa che ogni tanto torna nel campagna abbonamento: non è possibile aumentare il tempo per questa importante trasmissione. Ma no, va benissimo 50 minuti a settimana, se ci volete vivi.
Eh sì, perché dietro 50 minuti c'è un lavoro di preparazione pazzesco, anche perché ogni caso che portiamo in trasmissione ne ha altri 10 che non portiamo e a cui rispondiamo noi direttamente, quindi è proprio un grande lavoraccio.
Allora, ci dicono anche un'altra cosa importante per questa sera, che ci sono ancora dei posti nel nostro auditorium per la serata Radiografia Nera Live, e quindi venite, prenotatevi anche qui, prenotazioni@radiopopolare.it. Radiografia Nera celebra i 10 anni di attività, una trasmissione bellissima.
Il true crime prima del true crime, cioè è uno dei fiori all'occhiello di Radio Popolare, tornata da quest'anno nella nostra programmazione. Stasera ci sarà questa puntata live, non so se possiamo chiamarla così, altre serie di questo tipo usano questa espressione. Stasera in auditorium con Matteo Liuzzi, con Tommaso Vertelli, con Francesco Tragni, appunto per vivere insieme una serata all'insegna di Radiografia Nera.
Vittorio, mi
fai un messaggio? Che
come no, come no.
Buongiorno, la mia compagna è un medico di medicina generale massimalista, circa 1700 pazienti. Attualmente le sue giornate cominciano alle 8 di mattina e finiscono alle 20:30 dopo aver seguito malati cronici, domiciliari, ricette da preparare, ambulatorio ordinario. Come si può pretendere che medici come lei possano sottrarre tempo per andare nelle case di comunità? È la domanda che ci poniamo anche noi. Complimenti alla sua compagna. Ecco, c'è anche da dire che noi riceviamo molte volte delle proteste da ascoltatori e ascoltatrici perché il suo medico di famiglia non è rintracciabile, perché si può raggiungere solo attraverso un'app, eccetera. Anche queste cose non vanno bene. Ma è chiaro che un medico che lavora come lavora la sua compagna, non capisco quando potrà andare in casa di comunità.
Continuiamo a parlare di Palestina come stiamo facendo dall'inizio di questa nuova stagione, naturalmente anche nella stagione precedente, però in particolare in questo inizio di stagione abbiamo dato sempre spazio in ogni puntata alla Palestina. E lo sapete, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, non solo l'assenza di malattia. E allora proprio parliamo di una situazione che ha a che fare non strettamente con la sanità, ma più in generale con la salute delle persone. Questa associazione si chiama Salam, Ragazzi dell'Ulivo, è un'associazione di volontariato. Noi abbiamo in collegamento con noi Anna Rota, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, noi vogliamo parlare di Gaza, vogliamo parlare della Palestina, di quello che c'era prima del genocidio, di quello che avete fatto durante il genocidio, di quello che potrete fare nei giorni, nelle settimane prossime. Allora, qual è l'origine di Salam, come nasce e che attività svolgeva prima del genocidio, perché voi siete in contatto e agite direttamente a Gaza.
Sì, a Gaza, e poi in realtà, intanto grazie Vittorio per questo spazio, grazie a tutti voi per parlare sempre di Palestina. Allora, Salam in realtà sì, agisce a Gaza, Gaza c'ha il suo principale progetto, però poi comunque sostiene anche delle realtà della West Bank dove la situazione è diversamente infernale, come tutti sappiamo, no? Però allora, proprio due parole su Salam. Salam nasce come progetto nazionale, come campagna di affido a distanza promossa da Arci Ragazzi a Gesci nel 1992 e poi si costituisce come associazione di volontariato con l'obiettivo di promuovere la solidarietà internazionale a favore dell'infanzia e del popolo palestinese, e diciamo che il suo più grande progetto è stato quello dell'affido, ha gestito in 8 anni ben 10.000 affidi. Poi ha fatto tutta una serie di attività collaterali, ma siccome so che c'è poco tempo, andiamo sull'essenziale, no?
Ecco, spieghiamo cos'è l'affido, come funziona.
Sì, appunto nel 2000 l'associazione nazionale si è chiusa ed è nato il comitato, sono nati vari comitati sulla scia di questa esperienza, fra cui quello di Salam, Ragazzi dell'Olivo, comitato di Milano. Allora, sì, ti spiego com'è l'affido, però ci tengo molto a dire che comunque la scia, l'ottica, l'obiettivo di Salam è sempre quello di finanziare progetti di associazioni di piccole dimensioni, che siano laiche, democratiche, autonome dai partiti, che si occupano di diritti, salute, salute dei minori, ma anche poi alla fine della donna, e soprattutto di educazione alla pace e alla convivenza, perché comunque appunto l'obiettivo non è tanto quello di essere contro qualcuno, ma di essere per qualcosa, no? Quindi aiutarli a delineare la futura società palestinese che ci auguriamo possa affermarsi il prima possibile in una maniera nella sua autodeterminazione. Allora, il progetto effettivamente principale che noi abbiamo, però come dicevi tu, è un progetto di affido contestualizzato. E il 7 di ottobre ha segnato anche per noi uno spartiacque nel nostro modo di operare, però diciamo che è più nelle modalità dell'agire che chiaramente è diventato tutto più complicato, perché la cosa incredibile, sorprendente, è che gli obiettivi delle associazioni palestinesi, di queste realtà territoriali che noi sosteniamo, continuano a essere gli stessi, perché comunque è sempre l'espressione del Sumud, inteso come una forma di resistenza attiva all'occupazione e alla costante violazione di ogni diritto. Allora, l'affido contestualizzato che noi abbiamo sostenuto a partire dal 2000, quindi ormai tantissimi anni, è un progetto che riguarda la presa in carico, diciamo, di 103 bambine e bambine che prima del 7 ottobre erano residenti a Jabalia e a Jabalia Camp, quindi nel nord di Gaza. E parliamo di affido contestualizzato perché ogni singolo bambino, ogni singola bambina a cui è diretto l'aiuto economico viene in realtà inserito in un progetto che coinvolge una comunità territoriale. Per noi è molto importante questo aspetto qui. Quindi è un progetto attraverso il quale si sostengono sì le famiglie selezionate sulla base di criteri socio-economici, ma anche proprio la struttura socio-educativa in cui il minore è inserito. Tradotto in parole molto semplici, noi ti aiutiamo, ma il bambino deve andare a scuola, la famiglia deve legarsi a questo centro dove vengono svolte veramente una marea di attività, perché comunque il nostro partner di progetto, che è il REC, il Remedial Educational Center, ha una visione molto inclusiva, ha una visione continua ad ampliare il suo orizzonte, e praticamente attraverso la cura dei bambini, partendo dai bisogni dei bambini e delle bambine, cercano comunque di incidere su tutto ciò che gira.
Sì, e voi poi periodicamente mandate alle famiglie affidatarie, lo so perché io sono una delle famiglie, sì, tante famiglie affidatarie ormai da anni, ci mandate le schede, le informazioni su come questo bambino o questa bambina sta. Purtroppo ci avete mandato anche la notizia, sì, che molti di questi bambini sono stati uccisi, in particolare quella qui eravamo noi gli affidatari. Ecco, esatto. Tutto questo voi lavorate con il REC. Dopodiché arriva il 7 ottobre, arriva il genocidio, tutto quello che sappiamo. In questi due anni siete riusciti a rimanere in contatto con gli operatori del REC? Cosa avete potuto fare?
Sì, i contatti sono rimasti e loro sono veramente incredibili. Giustamente, appunto, come dicevi tu, funzionava che ad ogni bambino affidavo corrispondeva una famiglia, un gruppo, e si cercava anche di creare una relazione fra l'affidatario in Italia e l'affidato in Palestina. Ovviamente questo aspetto del progetto è saltato, perché comunque la gente è sfollata, le situazioni sono diventate molto instabili, tutti hanno perso qualcosa e soprattutto qualcuno. E quindi, come dicevi tu, sì, anche noi, il nostro progetto riguarda 103 famiglie, no? E noi, tre delle nostre ragazze sono state uccise, lo stesso destino è toccato a 5 madri, 10 padri, a sorelle, fratelli. E sono situazioni devastanti. Anche nel nostro interno abbiamo appunto delle situazioni dove magari è sopravvissuto un solo bambino a tutta la famiglia che è stata sterminata, quindi sono situazioni difficilissime. E ciò nonostante, il REC non si è mai fermato, non ha mai perso il suo focus sulla protezione dell'infanzia e sull'aiuto alla comunità. Ovviamente l'hanno fatto e noi li abbiamo sostenuti con una modalità adattata all'emergenza.
Quindi, per esempio? Concretamente?
Ad esempio, sì, concretamente gestiva delle strutture territoriali. Queste strutture territoriali si sono subito adattate per diventare dei centri per gli sfollati. Gli operatori del REC, benché a loro volta siano sfollati, si sono comunque adoperati per assistere comunque i bambini, gli adulti, le comunità locali in base alle loro competenze. Tieni conto che nel REC ci sono tantissime competenze: assistenti sociali, psicologi, pedagogisti. Comunque il REC ha sempre investito tantissimo sulla formazione del personale, e questo personale ha comunque cercato di mantenere i contatti con le famiglie. Infatti noi sappiamo che fino hanno fatto le nostre famiglie, quali danni hanno subito, proprio grazie a questo attivismo degli operatori del REC, che non hanno mai smesso un giorno di lavorare.
E riuscite ancora a fargli arrivare i finanziamenti? I soldi?
Sì, con dei giri incredibili, difficilissimo, per le ovvie ragioni che tutti noi possiamo immaginare, anche perché l'embargo viene messo alla Palestina anziché ad Israele. Quindi, però sì, siamo sempre riusciti. Quindi noi abbiamo sempre cercato di mandare giù i soldi dell'affido. I soldi dell'affido sono sempre stati distribuiti alle famiglie, magari con delle tempistiche meno rigorose rispetto agli anni precedenti, perché era difficile contattarli, però ce l'abbiamo sempre
ecco,
fatta.
Cioè, adesso, nelle prossime settimane e mesi, abbiamo ancora poco tempo, ci puoi spiegare che cosa pensate di fare? E se ci sono altri progetti oltre quello dell'affido.
Sì, allora, quello che noi pensiamo di fare è andare avanti, ma ripeto, Vittorio, io ci tengo sempre a sottolineare che noi li sosteniamo emotivamente, cioè cerchiamo di essere vicino, cerchiamo di creare una situazione favorevole a un processo di consapevolizzazione che porti a raccogliere aiuti economici, ma fanno veramente tutto loro. Allora, intanto del REC, quello che ti voglio dire, perché è importantissimo, loro fanno parte, non sono gli unici, però c'è un grosso progetto che sono spazi di apprendimento temporaneo, sono delle scuole provvisorie in cui comunque in questi due anni si è cercato di dare quel senso, quel minimo senso di normalità in una situazione dove non c'era niente di normale. E in queste strutture provvisorie in realtà si faceva anche sostegno psicologico alle famiglie, si cercava di fare un po' di animazione, si cercava comunque anche di portare avanti un minimo di programma scolastico, perché c'è proprio l'ossessione per l'istruzione, perché comunque loro sanno benissimo che il futuro della loro società dipende da ciò di cui si nutrono, e questo è importantissimo. Poi noi abbiamo tuttora dei progetti in ballo anche con altre realtà di Gaza e della West Bank, che sono progetti magari un attimino più assistenziali, perché si tratta, non so, in un caso abbiamo aiutato a raccogliere materiale scolastico, abbiamo avuto dei progetti di emergenza a Gaza con altre realtà tipo la New Weapons Research, che ha portato dentro la estratti in polvere per i neonati, cioè abbiamo fatto una marea di robe e si continua ad andare avanti perché loro continuano a progettare, loro non si fermano, non si fermano. E io ci tengo moltissimo a dire che non si tratta soltanto di dare risposte ai bisogni materiali, che certamente ci sono e sono urgenti, ma si tratta di dare voce proprio alla loro capacità di resistere e di non adattarsi all'occupazione. Quindi si tratta di, attraverso i nostri aiuti, di dare dignità alle persone, di sostenerli nella loro autodeterminazione, lasciando che siano loro a scegliere le aree di intervento, ad analizzare i loro bisogni, perché sennò anche la cooperazione diventa un altro strumento della colonizzazione, no? E quindi quello che ti dico è che noi abbiamo tenuto i contatti e loro ci cercano in continuazione e vediamo che progetti vengono realizzati.
Ecco, per contattarvi hai un indirizzo mail?
Allora, per contattarci c'è un indirizzo mail, e c'è anche un IBAN, ovviamente.
Allora, dacci l'indirizzo mail.
Sì, aspetta.
Io ce l'ho proprio qua sotto mano, comitato salam con 2A, @gmail.com, esatto. E ho anche sito internet salam-milano.org. Grazie mille Anna Rota per essere stata con noi.
Grazie moltissimo, grazie.
Grazie.
A risentirci e appunto...
Grazie del lavoro che fanno, assolutamente sì. Mi faceva un po' pensare alla serata che c'è stata anche in auditorium un paio di giorni fa, la serata che abbiamo dedicato a Gaza, Martina Stefanoni, il professor Stefano Simonetta, Paolo Romano, di ritorno dalla Global Sumud Flottiglia, ma soprattutto i ragazzi, le ragazze, gli studenti, le studentesse che l'Università Statale di Milano è riuscita a portare qui affinché possano andare avanti con i loro studi direttamente dalla striscia di Gaza con mille difficoltà. E appunto vi invitiamo anche a recuperare il podcast, la registrazione di questa serata che è stata mercoledì in auditorium, una serata emozionantissima, molto toccante, che abbiamo dedicato a Gaza all'interno della nostra campagna abbonamenti.
Sul sito www.radiopopolare.it trovate il podcast appunto di cui sta parlando Luca Parena e anche tutte le forme di sostegno a Radio Popolare. Vittorio, scusa.
No, quindi come capite, mi rivolgo a tutti coloro che ci ascoltano, qui bisogna mandarla avanti a Radio Popolare. Sì. Bisogna sostenerla, bisogna abbonarsi perché va in onda, trasmette e poi ci sono anche tutte queste iniziative. Stavo pensando una cosa. Per esempio, ti ricordi Elena quando abbiamo intervistato il dottor Brambilla, il pediatra che ha ricevuto i primi bambini che riuscivano a uscire da Gaza sulla nave militare nel porto egiziano vicino a Gaza? Beh, quella notizia lì non l'aveva data nessuno perché erano stati bloccati, c'era l'embargo, noi abbiamo dovuto aspettare un anno e mezzo. Quando finalmente lui ha avuto l'ok che poteva raccontarlo, l'abbiamo fatto a Radio Popolare. E per esempio credo che, perché poi mi hanno scritto, molti di coloro che ci ascoltano hanno scoperto cos'era l'epigenetica, cioè quali sono le conseguenze dell'ambiente intorno, in questo caso del dramma che avviene a Gaza, sul fenotipo, in questo caso, dei bambini, perché parlavamo di bambini, quindi quelle conseguenze non sono solo stress tremendo, incubi, sogni tremendi dei bambini di oggi, rischiano di segnare fortemente da un punto di vista fenotipico le generazioni future. Ecco, anche di queste cose siamo, non dico gli unici, ma siamo veramente tra i pochi che ne parliamo, e quindi un motivo in più per sostenere la radio.
Sono le 11:20, abbiamo ancora 6 minuti e mezzo, poco di più per ricevere gli screenshot,
cioè,
dei vostri abbonamenti.
In questi 6 minuti dovete dare il meglio di voi, anche perché io mi immagino adesso che usciamo dallo studio e c'è già...
Quanti ne avete fatti?
C'è già il plotone pronto, la contabilità qui la tengono fuori dallo studio, quindi mi raccomando cercate questi 6 minuti, scriveteci, insomma... Non so se prendiamo anche le vostre telefonate, se volete,
certo.
In questi pochi minuti. 02...
Non so se avete capito, scusa poi dai numeri,
vai,
non so
sì,
se avete
sì.
capito la velata minaccia che ha lanciato a Elena e a me, come dire, oh, guardate che se alla fine di questa puntata particolare di 37.2 gli abbonamenti non sono cresciuti a un certo livello, sono fatti vostri, e l'ha detto guardandomi in faccia con aria molto molto dura, secca e minacciosa.
Ma non è vero,
quindi per favore abbonatevi.
Verranno da me, io lo so già che verranno da me appena usciremo da questo studio. 0233 001 001, se ci volete chiamare abbiamo ancora 5 minuti a disposizione, però insomma volentieri raccogliamo le vostre telefonate nel tempo che ci resta.
Ma poi Luca Perena è una delle persone più pacifiche e gentili che io ho mai incontrato nella mia vita, quindi questo sguardo minaccioso devo dire che non l'ho visto. Secondo me era più uno sguardo di paura, di dire oddio usciamo di qua.
No, lui non guardava te perché rispetta fortemente le donne, ma guardava me, anche perché dal vetro c'è qualcuno che sta guardando lui, come dire a che punto siete con gli abbonamenti, e lui quindi trasmetteva lo sguardo minaccioso di me, è un passaggio. E io che devo fare? Lo trasformo in un appello a chi ci ascolta.
Certo, e tra l'altro all'appello rispondono già però, questo devo dirlo, perché risponde. Ad esempio, Valentina, abbonamento fatto, ci manda lo screenshot.
Grazie Valentina.
Grazie Valentina.
Insomma,
abbonamento fatto e così la mia coscienza finalmente è a posto. Grazie per la compagnia e la buona informazione. Ma non è tutto qua, perché ci scrive anche Valeria. Fatto ora abbonamento per mio figlio Tullio, grazie a tutti, grazie al dottor Agnoletto. Abbiamo la prova provata scritto nero su bianco che questo abbonamento, anche questo abbonamento Vittorio è per te. Quindi
grazie Valeria, grazie moltissimo.
Oltretutto sono abbonamenti quindi che vengono fatti per i figli, vengono fatti per i nipoti, perché vabbè ovviamente rispetto a questo c'è massima libertà, cioè ognuno di voi può fare l'abbonamento, può regalarlo, può intestarlo a un amico, una persona vicina. Rispetto a questo noi siamo veramente aperti.
Come no?
Non c'è nessun vincolo di alcun tipo.
E anch'io oggi non ho vincoli, perché è una trasmissione un po' aperta, quindi posso parlare anche non di sanità. Qui c'è un'altra ragione per cui vi dovete abbonare, perché è vero che l'anno 21 sono 50 anni di Radio Popolare, ma Luca sono anche 25 anni?
25 anni.
Ecco, non è pronto? Sono 25 anni. No, cosa seria, no, questa. 25 anni da Genova, bravissimo.
Okay.
E quindi la radio seguirà anche quello che organizzeremo per Genova 2001 e sarà un momento di ambito di confronto e di discussione. 25 anni sono tanti, sono una generazione. Cos'è rimasto di quel grande movimento? Cosa ne sanno i giovani? Avevamo visto giusto, però guardate in che situazione siamo finiti. Come si può ricostruire qualcosa che tenga insieme i vari movimenti, come allora fu il Genoa Social Forum? Ecco, la radio dà spazio e darà spazio anche a momenti di discussione e di informazione su questo tema, perché il 25esimo è un anniversario importante che ci stimola a riflettere.
Beh, ricordo c'erano state già tante iniziative, tante cose che si erano fatte in radio nel 2021 in occasione appunto del 20esimo del G8 di Genova, e sì, assolutamente nel 2026 sarà sicuramente un'altra occasione per tornarci a distanza di tempo, perché appunto il fatto che passino gli anni nel frattempo poi succedono talmente tante cose che piuttosto sconvolgenti, che ci portano anche a interrogarci su quella stagione lì a distanza di un po' ormai 25 anni l'anno prossimo.
E poi Radio Popolare che informazioni darà anche tra qualche giorno? Lo dico? Posso? Vado.
Dicelo, siamo qua anche noi.
Io parteciperò all'incontro dei movimenti sociali e popolari a Roma, che si incontreranno anche con il Papa per capire qual è la nuova gestione del Vaticano relativamente a queste tematiche sociali. Non discutiamo di tanti altri argomenti su cui il Vaticano ha tutti i limiti che sappiamo e non stiamo qua a fare l'elenco, però il Papa ha detto facciamo un incontro con movimenti sociali e popolari di tutto il mondo. Chi organizza l'incontro sono soprattutto i Semter e la CUT brasiliana. Anche di questo, non a 37.2, ma in radio avremo modo di parlare nei prossimi giorni. Per cui per ascoltare dovete abbonarvi.
Portaci delle informazioni dall'interno, quindi, perché insomma questo Papa è anche nuovo, arrivato da poco. Ci interessa sapere qualcosa in più su di lui, visto che insomma qualcosa è cominciato a venire fuori in questi mesi, ma forse non moltissimo ancora.
Cercheremo di capire.
Ci scrive Rita, intanto di Genova è rimasto Agnoletto, un profeta. Tutto quello che aveva annunciato è arrivato. Un profeta ancora, non ti avevo mai sentito chiamare da nessuno.
Beh,
da nessuno.
Meglio che mi chiamino profeta che Cassandra, perché è successo anche questo. Grazie.
Non li provocare, va. Allora, noi ce ne dobbiamo andare e lasciare la conduzione, altri colleghi che si alterneranno ai microfoni ancora fino a domenica per tutta questa campagna abbonamenti. Continuate ad abbonarvi, a sostenere Radio Popolare, alla radio ha bisogno di voi e forse voi avete bisogno anche della nostra informazione, con tutte le vostre simpatie e antipatie, quello è normale.
Ci contiamo però, sì.
Si sostiene il progetto. Grazie mille, grazie Luca Parena.
Grazie Elena Mordiglia.
Grazie Vittorio Agnoletto.
E grazie a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici.
A presto.